Buongiorno, questa settimana è dedicata alla Comunità Europea e alle sue fonti. Fortunata coincidenza, oggi è la ricorrenza del crollo, della caduta, della distruzione del muro di Berlino ed è una fortunata coincidenza perché il muro di Berlino c'ha molto a che fare con la Comunità Europea. Diciamo che la storia del muro di Berlino e la storia della Comunità Europea sono due storie molto parallele. Tutto nasce nelle macerie della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Europa si trova distrutta con un'industria in larga parte d'Europa smantellate e bombardate, e un'agricoltura ritornata a una stagione evolutiva molto precedente la guerra mondiale. In questa situazione si pone il problema degli aiuti americani. L'America, che aveva subito sì la guerra, ma non la distruzione della guerra, si candida come la potenza che si occupa di finanziare la riedificazione dell'Europa. Fate un po' di silenzio. E riedificare l'Europa non era uno sforzo da poco. E l'America pone una condizione, che gli aiuti non siano dati a pioggia, ma siano organizzati, cioè l'Europa si organizzi in modo da ricevere gli aiuti americani e gestire in maniera quasi unitaria questi aiuti. Notate che questi aiuti vengono offerti anche all'Unione Sovietica e ai paesi gravitanti sull'Unione Sovietica. Scusatemi giù in fondo, se non siete interessati a questa lezione, andate a fare un giro, ma non disturbate. Il problema è molto grosso perché voi capite che è un problema altamente politico. La guerra era finita, ma era finita per modo di dire, nel senso che era finita con l'occupazione della Germania da parte delle potenze vincitrici, una divisione in due della Germania. In realtà la divisione in quattro della Germania, ma le quattro potenze si erano spartite dalla Germania, ma in realtà la divisione era dalla parte occidentale, dove c'erano Francia, Inghilterra e Stati Uniti, le potenze alleate, e la parte orientale che era occupata dall'Unione Sovietica. E questa situazione è una situazione di stallo non chiarissima. E per dirvi, forse non lo sapete, ma il muro di Berlino è degli anni 60. Non una conseguenza della guerra, ma una conseguenza di tutto quello che è seguito al dopoguerra. E per il momento la Germania era occupata da potenze vincitrici che si guardavano un po' in cagnesco, anche se ufficialmente erano alleate. L'espressione cortina di ferro di Churchill, primo ministro inglese, era anche quello più convinto che la guerra non dovesse finire con la fine della Germania, ma dovesse continuare sul fronte sovietico. Per cui capite che in questo clima gli americani offrono aiuti all'Europa dicendo: Europa, unitevi e se vuole l'Unione Sovietica acceda anche lei a un'organizzazione comune europea. L'Unione Sovietica risponde di no essenzialmente perché l'offerta è un po' pelosa, perché l'offerta si porta dietro anche un controllo sullo sviluppo industriale dei paesi e non voleva essere controllata dagli Stati Uniti. Nel frattempo, la Germania, la parte occidentale della Germania si proclama unilateralmente Repubblica Federale, sicché la risposta sovietica è proclamare la parte orientale Repubblica Tedesca, per cui si sta organizzando in sostanza in mezzo all'Europa questa cortina di ferro, come la chiama Churchill. La parte occidentale incomincia a organizzarsi con un progetto di organizzazione di difesa comune. E la parte orientale risponde con Cominform, che è l'organizzazione dei partiti comunisti orientali, e con un progetto che poi sarà il Patto di Varsavia, di alleanza difensiva della parte orientale. Per cui tutto in questi anni sta tranquillamente minacciando riarmo e guerra. E questa politica di riarmo e guerra ha un passaggio di guerra calda in Corea, primi anni 50, e poi l'edificazione del muro di Berlino come strumento di blindatura del passaggio, che allora era ancora libero, delle persone da est e a ovest. Il muro di Berlino non è altro che la risposta a una politica di concorrenza che la Germania dell'Ovest faceva alla Germania dell'Est, praticando salari molto più alti e quindi attirando la manodopera verso Ovest. E siccome questo diventa un dissanguamento della Germania dell'Est e del blocco orientale, il muro è una risposta fisica a questo dissanguamento. Ora, tutto ciò è una storia che c'è molto lontano, ma di cui l'organizzazione europea porta tracce molto evidenti. E il divertente della storia europea, dell'Europa occidentale, è che è una storia di grandi progetti falliti e di piccoli passi vittoriosi. Per cui una storia anche molto strana, molto particolare. Ancora oggi noi stiamo registrando delle tappe di questa storia. È fallito il progetto maggiore di dare una Costituzione all'Unione Europea e la risposta è sta passando il Trattato di Lisbona, che ormai è la vigilia dell'entrata in vigore, perché pare che la ratifica sia una cosa scontata da parte di tutti gli Stati. E il Trattato di Lisbona è l'ultimo step di un percorso di piccoli passi preceduti tutti da grandi fallimenti. Allora, all'indomani della richiesta degli americani, unitevi che vi diamo dei soldi, piano Marshall, la risposta è un'unione molto leggera europea nella speranza di raggiungere finalmente un'unione militare europea, politica e militare europea. La proposta della Francia, ma è la Francia a impallinarla. È il Parlamento francese che in un momento molto frequente in Francia, di orgoglio nazionalistico, blocca un progetto di unione quasi politica dell'Europa. Nel frattempo parte il primo nucleo dell'organizzazione europea su un progetto molto moderato. Il primo progetto è un'unione della parte dell'economia legata al carbone e all'acciaio, la CECA, la Comunità Europea Carbone e Acciaio. Questa parte per risolvere un problema che è un problema storico d'Europa, del centro Europa, il problema dei bacini carboniferi della Ruhr e della Saar. Come vedete, piccolo problema legato soltanto a e carbone e acciaio, che sono sostanzialmente la cosa, perché per fare l'acciaio ci vuole energia, l'energia è in larga parte in quel periodo carbone, e ci vuole acqua, e il bacino della Ruhr significa Valle del Reno, per cui l'acqua c'è. E questo problema del bacino della Saar della Ruhr, che ha studiato la storia europea, è un problema eterno, quantomeno della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale si finisce con l'occupazione di questo bacino tedesco per i danni di guerra, e il nazismo si alimenta da tutta la spinta contro questa occupazione, che significa anche paralisi economica della Germania. Quando nel 1935 un plebiscito riporta ufficialmente la Saar e la Ruhr in Germania, Hitler ha già il potere. E in questa zona, che è due bacini economici della Germania incomincia il riarmo della Germania e l'industria bellica tedesca. Quando la Seconda Guerra Mondiale porta alla distruzione di questi bacini, ma non è del carbone, e alla ripresa dell'argomento la Francia lo occupa perché vuole i danni di guerra, voi capite sì che si innesca una possibile scintilla all'interno del blocco occidentale, per cui oltre alla cortina di ferro tra il blocco occidentale e il blocco orientale, c'è anche una scintilla messa sotto il problema dei rapporti tra Francia e Germania legati al polmone economico della Germania. E allora l'intelligenza di alcuni politici porta, francesi e tedeschi, porta a un'organizzazione, a promuovere un'organizzazione sostanzialmente bilaterale, cioè a una organizzazione europea che parte come componenti forti dalla Francia e dalla Germania, che decidono di mettere insieme l'economia del carbone e dell'acciaio, togliendo in sostanza il carattere esplosivo del governo del bacino della Saar, della Ruhr. Una politica comune significa una politica del carbone e dell'acciaio europea e non più statale. A questo accordo franco-tedesco si associano subito i paesi del Benelux, come allora si chiamava, Belgio, Olanda e Lussemburgo, tre piccoli paesi fortemente interessati al carbone perché il Belgio aveva attività estrattive e comunque al governo di quella zona perché è la loro zona, e poi all'Italia che sta cercando disperatamente di recuperare una posizione internazionale dopo le vicende della guerra. E così la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, parte come progetto molto limitato, ma un progetto tutto sommato effettivo, funzionale. Parte nel 51. Nel 49-50 si forma un'altra organizzazione che viene sempre confusa con la Comunità Europea e che non c'entra niente con la Comunità Europea. Avrete tutti sentito starnazzare giornalisti e politici sulla sentenza di Strasburgo sul crocifisso, e la maggior parte di questi ha detto l'Unione Europea ci condanna, l'Unione Europea non c'entra nulla. E la sentenza viene da un'organizzazione che è il Consiglio d'Europa, che nasce nel 49, e che nel 50 dà luogo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un'organizzazione internazionale a cui partecipano la bellezza di 47 paesi, tra cui l'Unione Sovietica, scusate, la Federazione Sovietica, la Federazione Russa, scusate, la Federazione Russa, la Turchia, l'Ucraina, l'Armenistan e altri paesi dell'ex blocco sovietico, 47 paesi che sono in questa organizzazione è una carta dei diritti europea e ha un tribunale, una corte formata dai giudici di questi paesi, che è la Corte dei diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo. Questa è un'organizzazione parallela che è partita prima dell'organizzazione comunitaria europea ed è arrivata ad avere 47 membri, mentre la Comunità Europea ha svolto un percorso completamente diverso. Non ci sono rapporti tra le due organizzazioni, se non che la Comunità Europea, oggi Unione Europea, riconosce la Carta dei diritti come base dei diritti anche dei paesi dell'Unione Europea e ha chiesto di fatto a tutti i paesi che sono entrati nell'Unione Europea, soprattutto quelli del blocco dell'Est, di prima regolarizzare i loro rapporti con il Consiglio d'Europa e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in modo di avere un certificato di rispetto dei diritti umani. Due cose completamente diverse, ma che sono partite quasi contemporaneamente dal comune problema di organizzare insieme qualcosa tra gli stati dell'Europa, prima occidentale e poi non soltanto occidentale. Allora, nel 51 parte questa organizzazione della CECA, del carbone e dell'acciaio, che ha un grandissimo successo, perché riesce a rilanciare l'industria siderurgica, applicare prezzi minimi in modo di evitare che la concorrenza in realtà distrugga l'industria, di regolare l'estrazione del carbone, il mercato del carbone, di regolare la concorrenza, aprire un mercato europeo protetto dall'esterno, attenzione, protetto dall'esterno, perché questo è il progetto di tutte le organizzazioni economiche europee, e concorrenziale all'interno. Tanto piace questo progetto che, fallito nel frattempo il grande progetto di fare la Federazione Europea, riparte un'altra organizzazione, altre due organizzazioni che partono con i trattati di Roma e che sono una legata all'energia atomica, l'Euratom, e l'altra a un mercato comune che è un mercato un po' più ampio, non legato a un unico settore, ma di libero commercio. Viene firmato il Trattato di Roma nel 57 e parte l'esperienza col 1 gennaio del 58. Notate, nasce da un fallimento. Il progetto di federazione europea fallisce e prevale l'idea di un'organizzazione di settore. La comunità europea non ha fini politici. La comunità europea nasce con fini economici. Si tratta di amministrare dogane, amministrare mercati, amministrare l'agricoltura e i trasporti. Questi sono i settori. E un'organizzazione funzionale, si dice, nel senso che funzionale è contrapposto a politica. Nasce con una funzione legata al mercato comune europeo. Gli obiettivi sono di due tipi diversi. Da un lato l'agricoltura. L'agricoltura diventa il regno della comunità europea. La riorganizzazione del mercato agricolo e la protezione del mercato agricolo all'esterno. Dall'altra parte, la costruzione di un mercato interno, soprattutto attraverso il superamento di quelle che sono le barriere doganali. Barriere doganali che possono essere fisiche, le dogane, ma possono essere anche fiscali. Questi sono i due progetti. Il terzo progetto è quello dei trasporti, cioè di creare reti di trasporto europee. Agricoltura da un lato, mercato dall'altro. Il mercato si basa su una logica di trasporti, ma la logica dei trasporti chiede l'abbattimento delle dogane e di tutte le tariffe doganali. Siccome è un progetto funzionale, non politico, è concepito essenzialmente come un progetto di livello amministrativo. Giuliano Amato, quando era impegnato nella scrittura della Costituzione europea, si divertiva, era chiamato in giro per l'Europa a fare conferenze su questo problema dell'Europa che cambia, e sempre diceva una cosa molto intelligente, come sempre Giuliano Amato. La comunità europea nasce come organizzazione avendo come modello non una federazione politica, ma qualcosa di molto più simile a quelle che sono le associazioni intercomunali. Il modello istituzionale è più quello dell'associazione intercomunale. 3, 4, 5 comuni di montagna che decidono di condividere, per esempio, classicamente lo scuolabus. Per cui mettono insieme un piccolo pezzo della loro attività amministrativa per gestire lo scuolabus, il pronto soccorso, certi servizi sociali, forse l'anagrafe, e progressivamente aumentare i servizi comuni. Questi servizi sono servizi essenzialmente amministrativi, legati a una logica essenzialmente amministrativa, e vengono affrontati mettendo insieme alcune risorse umane e creando organi amministrativi comuni. Questa è l'organizzazione che poi è rimasta come organizzazione europea. L'organizzazione europea delle comunità europee è basata su alcuni organi, di cui uno è il Consiglio dei Ministri, una è la Commissione e uno è la Corte di Giustizia. Questa è una strutturazione sostanzialmente standard di tutte le organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali hanno come loro principio il principio intergovernativo. Ossia, sono propaggini internazionali dei governi nazionali. Il principio intergovernativo nel lessico europeo è sempre contrapposto versus il principio federale. Il principio federale vorrebbe un superamento degli Stati membri e la promozione di un'organizzazione politica comune, gli Stati Uniti d'America, per cui organi politici e soprattutto organi con una visione generale. I fini sono fini generali, come sono tipici i fini politici, fini generali. Le organizzazioni basate sul principio intergovernativo hanno fini, sono funzionali a fini particolari. Come possono essere appunto il carbone, l'energia nucleare, l'agricoltura, le dogane e così via. Allora la comunità europea parte con un'organizzazione tipicamente intergovernativa e quindi è un'organizzazione internazionale. Non a caso si basa su un trattato. Non come qui sarebbe su una Costituzione. Questo trattato è un atto tra gli Stati, un accordo tra gli Stati, per dar luogo a un'organizzazione limitata e funzionalizzata a scopi limitati. E si riflette sull'organizzazione del Consiglio dei Ministri e l'organizzazione dei governi. Anzi, non è neanche un organo vero e proprio, perché è la riunione dei ministri. Quando si parla di problemi, che so io, monetari, ci va Tremonti e i suoi colleghi ministri delle finanze. Quando si parla di agricoltura ci va il ministro dell'agricoltura. Dai, è vero. Quando si parla di trasporti ci va il ministro dei trasporti. Mattioli, il ministro dei trasporti. Oddio. Vabbè, limitiamoci qui. Quando si parla di ambiente ci va il ministro dell'ambiente, non voglio sapere chi sia. E quando si parla di industria ci va il ministro dell'industria, Scajola, questo me lo ricordo perché l'ho sentito stamattina parlare. Spero di dimenticarmene presto. Vedete, non è neanche proprio un vero e proprio organismo, perché un organismo vorrebbe dire che uno è lì sempre, no? È membro del Consiglio dei Ministri europeo, il tuo titolo sul biglietto della visita è chi sei tu? Sono membro del Consiglio dei Ministri. No, qui invece abbiamo un organo che si compone in maniera variabile ed è composto dai ministri degli stati competenti per materie, che vuol dire che si riunisce con un'agenda e dice adesso parliamo di politica estera e ci va Frattini, me lo sono ricordato. La commissione è invece l'organismo stabile, ma vedete come si chiama? Commissione, già il nome è evocativo, non si chiama governo, è il governo questo, ma si chiama commissione, come dire, è una questione legata proprio all'amministrazione, la commissione che governa lo scuolabus. Questa commissione è un organismo stabile e inizialmente è un organismo che viene nominato dai consigli dei ministri. Questo è l'impianto originale. La Corte di Giustizia è l'organo arbitrale composto dagli stati membri, ogni stato nomina un giudice e ha essenzialmente le funzioni tipiche di un'organizzazione, del tribunale di un'organizzazione internazionale. Ha il compito di dirimere i contrasti tra gli stati e interpretare il trattato. Lo trovate in tutte le organizzazioni minimamente complesse, una cosa del genere, un giudice del genere, con questi classici compiti. Arbitrali e interpretativi, che sono le due cose connesse. Gli stati litigano, ma litigano soprattutto perché è dubbio l'interpretazione del trattato che li lega. Vedete, l'impianto è un impianto assolutamente tradizionale delle organizzazioni internazionali. C'è un'assemblea parlamentare che anche questa è una traccia tipica delle organizzazioni internazionali, perché non è in origine un'assemblea eletta direttamente dai cittadini europei, veramente non è neanche ora interamente, ma è un'assemblea di secondo grado. Lì ci vanno i parlamentari dei singoli paesi nominati dai parlamenti dei singoli paesi. Ci sono dei delegati dei parlamenti. E questa assemblea parlamentare ha essenzialmente, che deriva dai parlamenti nazionali, ha essenzialmente il compito di controllare i governi. Perché qual è la traccia che si porta dietro a questa organizzazione? È una traccia che si è sviluppata nell'Ottocento e nel Novecento. I governi, quando vanno in sedi internazionali, sfuggono dal controllo parlamentare dei parlamenti nazionali. Poi tornano, classicamente il ministro che torna a Bruxelles e dice «Ah, purtroppo mi sono battuto come un leone, ma purtroppo abbiamo perso e dovremo subire questa decisione». Il Parlamento subisce una decisione assunta da organi governativi a Bruxelles, dove il Parlamento non c'è. Per cui questa politica delle organizzazioni internazionali tende a sfuggire al controllo parlamentare. E allora la soluzione tradizionale è che i parlamenti nazionali abbiano dei loro delegati che vanno il compito di seguire nelle organizzazioni i ministri e sottoporli a controllo, ma è un controllo blandissimo. Perché è un controllo che significa essenzialmente approvare le relazioni, discutere documenti programmatici, discutere il bilancio e approvare il bilancio. E là finisce. Questo è l'impianto tradizionale delle organizzazioni internazionali e si basa su un altro principio, che è strettamente connesso a quello intergovernativo, che è il principio di attribuzione. Il principio di attribuzione è il rovescio del concetto di sovranità. Gli stati sono sovrani, mantengono la loro sovranità, creano un'organizzazione internazionale a cui attribuiscono alcune funzioni. Ma questa attribuzione di funzioni è un'eccezione rispetto al principio della sovranità. Tutto è compreso nella sovranità, qualsiasi compito, qualsiasi fine generale rientra nella sovranità dello Stato. L'eccezione è che alcune singole funzioni siano attribuite all'organizzazione internazionale. Quando un giurista parla di regola e eccezione, si porta dietro una conseguenza, e cioè che le eccezioni vanno sempre interpretate in modo restrittivo. In caso di dubbio prevale la regola generale. L'eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Questo è l'impianto da cui partono le tre organizzazioni. Le tre organizzazioni mettono subito in comune un paio di organi, questo no veramente, l'Assemblea e la Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia, e poi progressivamente vengono unificate, questa è la storia che studierete a Unione, diritto dell'Unione Europea. A me interessa introdurvi al problema delle fonti, ma per introdurvi al problema delle fonti mi è indispensabile spiegarvi come si sviluppa il problema delle fonti, perché il problema delle fonti comunitarie è un problema che si è sviluppato negli anni e non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Neanche il Trattato di Lisbona dà una risposta definitiva, anche se consolida alcune cose che si sono già sviluppate, anche questo secondo un modello tipicamente europeo, come vedremo. Qual è la cosa interessante di questa organizzazione? La cosa interessante di questa organizzazione è che, come vedete, è concepita come qualcosa di abbastanza modesto dal punto di vista organizzativo, abbastanza tradizionale da un punto di vista organizzativo e abbastanza limitato come fini. Qui si trattava, parliamo dell'organizzazione più importante, la CEE, la Comunità Economica Europea, si trattava di realizzare alcune condizioni di mercato unico, essenzialmente eliminando le barriere. Eliminare le barriere è stato un compito, le barriere doganali è stato un compito raggiunto nei primissimi anni. Ebbe un grandissimo successo questa organizzazione, perché corrispondeva agli interessi di questi sei paesi, erano sei paesi tra l'altro. E eliminare le barriere è stato un compito risolto con molta facilità, ma scoprendo che cosa? Scoprendo che eliminare le barriere non bastava. Il mercato, che se ne pensi, più uno è scemo, più crede che il mercato sia una cosa splendida che si governa da solo, ma il mercato, qualsiasi mercato, compreso il mercato rionale, è fatto da mille regole e istituzioni, è una cosa complessa un mercato. E questo l'abbiamo scoperto in Europa. Faccio qualche semplice esempio. Si eliminano le barriere e le dogane, che significa che le merci possono girare tranquillamente. Le merci girano, parte il camion con la birra tedesca e arriva in Francia. In Francia le regole per la produzione della birra sono diverse, così come in Germania sono diverse le regole per la produzione degli insaccati. Sono piccoli problemi, capite? Piccolissimi problemi, no? Però se voi siete un produttore di patè, meraviglioso patè con dentro tartufo e mille erbette deliziose, e arrivate in Germania, e in Germania vi dicono: tu puoi arrivare fino al negozio, ma questa roba non può essere venduta nei negozi tedeschi, perché qua si vende Wurst, e deve essere composto soltanto di carne. E questa è la regola. Voi se producete della schifosissima pasta in Olanda, lo spaghetto olandese che lo producete, arrivate in Italia e in Italia c'è una legge che dice no, la pasta va fatta con farina di grano duro e non deve contenere nessun additivo. E quindi non la puoi vendere. Capite? Significa semplicemente scoprire che una serie di norme, di regole, impediscono la circolazione delle merci esattamente come lo impedivano le frontiere, solo che hai perso più tempo. Non c'è il doganiere che ti ferma il Brennero, ma quando arrivi al negozio qui dietro, il negoziante dice: io non te la posso vendere perché incorro in gravi sanzioni, alcune addirittura penale. Questo significa che o la comunità europea si occupava di rimuovere queste barriere, oppure il mercato non partiva. E questo ha significato per l'Unione Europea incominciare a occuparsi dei singoli prodotti. Man mano che c'era qualche contenzioso, questo contenzioso era superato con una direttiva comunitaria, così abbiamo direttive sulla pasta, famosissima direttiva pasta, noi abbiamo avuto un contenzioso che è arrivato alla Corte Costituzionale, solo dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la nostra legge, noi abbiamo nei negozi queste cose schifose che sono gli spaghetti, il nero di seppia, quelli altri col pomodoro, tutti questi prodotti, perché prima era vietato, la pasta era farina di grano puro e non poteva contenere altro. La comunità europea ha incominciato a inseguire i prodotti e dicendo quali sono le caratteristiche minime di questi prodotti che ne consentivano la circolazione. Qualche anno fa abbiamo avuto lo scandalo della cioccolata. Tutti hanno detto: ah, è finita la cioccolata perché si può fare la cioccolata anche senza cacao. Perché la direttiva della comunità diceva: guarda, tu puoi chiamare cioccolata qualsiasi prodotto che abbia queste caratteristiche. Dopodiché, quello che si mette dentro nella cioccolata lo devi scrivere. Così finalmente abbiamo della cioccolata, sappiamo da dove viene il cacao, che tipo di cacao è, quanto cacao c'è nella cioccolata, e la cioccolata è migliorata, devo dire la verità. Però certo, si possono vendere come cioccolata delle cose che il cacao non l'ha mai visto. Vuol dire che il consumatore si deve informare, ma questo ha significato per la comunità europea, al di là del principio di attribuzione, di fare norme sulle caratteristiche necessarie della cioccolata, dicendo tutto ciò che corrisponde a queste caratteristiche può circolare in Europa e nessuno può vietarne la circolazione. E così la cioccolata, la pasta, l'olio d'oliva, il tonno, il pesce e così via. Ma non basta. Piove ancora? Appena smette di piovere facciamo una pausa. Non basta. Il mercato è fatto di cose complesse. Il mercato è fatto di concorrenze. Allora, se io sono un produttore di interruttori della luce, sono da Ticino, Ticino ditta di. Ho dei concorrenti che sono notevoli. È ovvio che una parte della concorrenza è sul prezzo. Allora io incomincio a risparmiare su tutti i materiali con cui costruisco questo interruttore. Al punto che alla terza volta che fai click muori folgorato. Oppure ti si cola tutto l'interruttore sulla mano e resti con il plastificato per il resto della vita. È concorrenza questa? Ah sì, è concorrenza, certo. Però è una concorrenza che va a danno del consumatore. Allora devi incominciare a dire quali sono i requisiti minimi dei materiali elettrici. Se voi guardate, tutto quello che tocca l'elettricità c'è un bollino europeo, una E europea. Tutti. Perché? Perché sono tutti legati a norme comunitarie, devono essere certificati. La certificazione ha cambiato nature, devono essere certificati corrispondenti alle misure, alle standard di qualità definiti dalla comunità europea. Tutti i materiali elettrici, ma non solo i materiali elettrici, tutto. La marmitta catalitica è un'invenzione comunitaria. Non è che la comunità ha inventato la marmitta catalitica, ma la comunità ha detto dal giorno tal di tali tutte le macchine devono essere munite di marmitta catalittica e dal giorno tal di tali nessuna benzina non verde può essere venduta. Sono decisioni assunte dalla Comunità Europea. Perché? Per regolare il mercato delle benzine e il mercato delle auto. E soprattutto per evitare che questi mercati si sviluppassero a danno di una cosa che non era fino all'87 nelle competenze della comunità, l'ambiente. Possiamo farci concorrenza a danno dell'ambiente? È semplicissimo, io produco qualsiasi cosa, anche la carta, qualsiasi cosa che abbia da fare con la chimica. Allora, se le sostanze chimiche che io uso le posso versare nel lavandino, il mio costo è zero. Se invece il mio governo dice, guarda che dopo la gente muore di cancro, è un peccato perché mi tocca pagare le spese mediche, nonché quelle del funerale, quindi per favore mettici due filtri, quei filtri li pago io, produttore, e quindi sono un costo di produzione. Su che cosa facciamo concorrenza? Io che produco quella cosa ad Avellino e posso versarla nei torrenti, e contro il mio avversario che la produce a Stoccolma e deve avere 400.000 filtri diversi perché non deve uscire neanche una formica malata dal mio laboratorio. Su che cosa facciamo concorrenza? Sulla bontà del prodotto o sul danno alla salute della collettività? Di conseguenza, partendo dal mercato e partendo dalle dogane e partendo dal problema delle tariffe, eccetera, la Comunità Europea ha incominciato a produrre norme sull'ambiente. Tutte le norme che noi abbiamo in Italia sull'ambiente sono state prodotte in Europa. E la cosa divertente è che sono state prodotte in Europa prima che la Comunità Europea avesse attribuzioni in materia di ambiente. L'attribuzione è stata data con l'atto unico dell'87, ma la normativa comunitaria si è sviluppata ben prima, negli anni 70. E si è sviluppata semplicemente come esigenza di mercato. Esigenza di mercato. Su che cosa ci si può fare concorrenza e su che cosa no. Sulla sicurezza di chi usa i prodotti elettrici non si può fare concorrenza. Sulla dannosità per l'ambiente, della salute, delle vernici dei giocattoli non ci si può fare concorrenza. Grande polemica con i giocattoli cinesi, no? Il problema è con cosa si fanno i giocattoli? Io li faccio con la nitroglicerina espansa. Il bambino giocherà fino all'ultimo giorno, che sarà presto. Allora è chiaro che io devo fare norme sui giocattoli. Posso fare giocattoli con dei pezzi che il bambino inghiotta e muore? No, anche sui piccoli pezzi ci sono norme comunitarie. Tutto diventa un problema di concorrenza di mercato. Tutto. No, non è ancora il momento della pausa. Io pago i miei operai, sono industriale, pago i miei operai, ma li pago in nero, non gli do la previdenza sociale, non gli pago le ferie e non gli pago l'assistenza sanitaria. Sono un imprenditore italiano. In nero, ma come si fa se no? Se no non si vive più. C'ho la mia piccola Ferrari, 4 SUV e anche una villa in Sardegna dove non vado mai e vado a milionario. Bello. Passo le stupende serate del billionaire, si chiama billionaire, non sono molto informato. Bene, su che cosa sto facendo concorrenza al mio collega svedese che invece deve pagare l'asilo nido, la bambinaia e di controllare ogni giorno se il suo operaio è felice? Non la faccio sulla mia capacità imprenditoriale, sulle invenzioni della mia industria, no, la faccio semplicemente a danno dei miei operai. Quindi io sto riversando sul mercato un costo sociale. Chi è che paga i tumori della pelle che derivano dai prodotti miei non protettivi dell'ambiente? La collettività. Chi è che paga la salute dei miei operai quando si ammalano? La collettività. E dov'è il mercato e la concorrenza? È la collettività che si accolla costi di produzione miei. E io faccio concorrenza agli altri solo perché vivo in un paese dove la collettività felice si accoglie i costi della mia produzione. Mentre in altri paesi questi costi me li prendo io. La legislazione di quei paesi dice tu inquini, paghi. Un giorno la comunità ha detto questo è un principio comunitario, chi inquina paga. E quindi si occupa di ambiente, si occupa di previdenza sociale, si occupa dei livelli salariali e così via. Perché tutto diventa voce legata alla concorrenza. Può la Fiat fare concorrenza alla Volkswagen se la Repubblica Italiana ogni 2 anni regala qualche miliardo di euro alla Fiat, così le macchine costano di meno? Capite che questa non è concorrenza. Divieto degli aiuti dello Stato. Lo Stato non può dare aiuti alle imprese. Ma gli aiuti possono essere dare soldi o fare sconti. Se io alla Fiat concedessi di non pagare le ferie, farei un aiuto di Stato e quindi falserei la concorrenza. La Fiat farebbe concorrenza alla Peugeot e alla Volkswagen non perché le macchine sono più belle, più nuove, più sicure, più veloci, più risparmiose, ma soltanto perché io ho una collettività che sfrutto. La collettività mi aiuta, assorbendo dei costi, a fare concorrenza sleale agli altri. E voi capite che ragionando dal mercato, ma semplicemente ragionando dal mercato, si arriva ovunque. Si arriva ovunque. La condizione della donna sul lavoro, la previdenza sociale, l'assistenza sociale, i trasporti, l'ambiente, l'istruzione e così via. Tutto diventa voce relativa alla produzione. Tutto ciò che direttamente o indirettamente si riflette sui costi di produzione è immediatamente all'interno del mercato e quindi è oggetto di regolazione comunitaria. Pausa.